Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. The long goodbye, scrive in copertina l'Economist, ed è davvero un lungo addio al Covid che si dilata sempre più nel tempo e si consuma, potremmo dire, in un affannoso slalom tra le lettere dell'alfabeto greco che indicano le nuove varianti del virus e i contorni delle mappe di paesi che chiudono o aprono. Un addio che sbatte contro espressioni come lockdown o freedom day, aperture, chiusure, si viaggia con la mascherina, senza, obbligatoria, facoltativa. Mentre l'OMS lancia un allarme sulla possibilità di una nuova ondata, la festa degli europei di calcio, leggiamo sui giornali inglesi oggi, rischia di diventare il festival dell'ultima mutazione del Covid. L'attrice di questa profezia nel Regno Unito è stata Angela Merkel, che nella visita di congedo in veste di cancelliera al Premier Johnson, alla Regina Elisabetta, ha ribadito, possiamo dire, perché l'aveva già detto, ha ribadito la sua inquietudine rispetto alla decisione presa dal governo Tory, d'intesa con la UEFA, di ammettere sulle tribune fino a 60.000 persone, una folla che non si è mai vista, diciamo, non, comunque in 15 mesi di pandemia conclamata, è certamente una notizia e una novità. Johnson non ipotizza un cambiamento di fronte su questa decisione, anzi ha annunciato che basta, il 19 luglio sarà il giorno della libertà. Altro tono e altra decisione è quella del premier giapponese Suga, che parla ormai di Olimpiadi a porte chiuse, almeno per una buona parte delle gare, mentre in Giappone anche la torcia olimpica deve difendersi dagli ultimi dati sulla pandemia e accorciare il suo tragitto. Dunque è un viaggio via Covid che ci porterà oggi a Londra, a Tokyo, ma anche in Nepal e in Bhutan, e infine in Australia, dove ci sono italiani che rischiano di non poter riabbracciare parenti e amici fino alla fine del 2022. Anche vivace e attivissima la piazza virtuale, oggi giorno della semifinale a Wembley, e Giulia De Luca segnala immediatamente l'hashtag Wembley Stadium Euro 2020 e naturalmente anche Tokyo 2020. Voi potete contribuire alla nostra trasmissione come sempre con i vostri messaggi da inviare al 335-5634-296.
By July 19th, every adult will have had the chance to receive a first dose and 2/3 will have received their second dose. So as we come to the fourth step, we have to balance the risks. The risks of the disease, which the vaccines have reduced, but very far from eliminated, and the risks of continuing with legally enforced restrictions that inevitably take their toll on people's lives and livelihoods.
E lo stiamo sentendo il primo ministro britannico Boris Johnson, che diceva: dobbiamo essere onesti, se non possiamo riaprire la nostra società nelle prossime settimane, quando siamo aiutati dall'estate e delle vacanze scolastiche, dobbiamo chiederci quando allora potremo tornare alla normalità. Dunque la notizia che ieri è rimbalzata, come si dice in gergo, su tutte le testate, che è proprio la data del 19 luglio quella da tenere presente, e appunto ultimo numero indicato dal Premier come quello che segnerà appunto la fine di ogni chiusura e il ritorno a una quasi normalità. Io lo saluto e lo ringrazio per essere ancora con noi, Daniele Fisichella, buongiorno.
Buongiorno Anna Maria, buongiorno a chi ci ascolta.
Giornalista freelance che collabora con varie testate italiane e internazionali, vive da 12 anni in Inghilterra, lo sentiamo spesso per avere un racconto di prima mano del posto in cui vive, e certamente oggi la tua giornata sarà occupata dalla partita di stasera, nel senso che probabilmente starai facendo i conti con tutte le notizie che hanno a che fare con quella partita e con quell'annuncio del Premier Johnson.
Sì, io mi trovo a Londra in questo momento, in occasione ovviamente della semifinale dell'Italia, come dicevi prima tu, e ieri c'è stato questo annuncio del Premier Johnson. In realtà già si sapevano i dettagli, e dunque il 19 luglio sarà il cosiddetto Freedom Day. La decisione verrà poi ufficializzata la prossima settimana, ma tutto lascia pensare che appunto dal 19 luglio l'obbligo di mascherine cadrà, non ci sarà più neppure l'obbligo del distanziamento sociale, e dunque tutte le restrizioni, che poi in realtà non erano molte per adesso, perché le grandi riaperture erano già avvenute a metà maggio, ecco, tutte le restrizioni verranno a cadere, e dunque finirà di fatto il lockdown. L'Inghilterra sarà il primo paese al mondo a trovarsi in una situazione insolita, cioè col numero di casi che continua ad aumentare esponenzialmente ogni settimana, più 60% di casi, ieri erano 28.000, ecco, l'Inghilterra invece deciderà di rimuovere le restrizioni del lockdown, e questo potrà avere degli effetti molto importanti e molto gravi sul numero dei casi. Però c'è anche da dire che le autorità sono convinte che l'estate sia il periodo migliore per rimuovere le restrizioni, perché quando le persone stanno più tempo fuori all'aperto, dunque la trasmissione del virus è minore, e soprattutto perché la percentuale di vaccinati è molto alta, 85% la prima dose, circa 65% la seconda, e Johnson è convinto che entro la fine dell'estate tutti gli adulti in Gran Bretagna avranno ricevuto le due dosi del vaccino.
Daniele Fisichella, lo scudo vaccinale, come potremo battezzarlo, comunque insomma la politica dello scudo vaccinale della Gran Bretagna è qualcosa a cui guardano con grande attenzione soprattutto molti altri stati europei e molti altri stati che stanno portando avanti appunto a ritmo serrato la loro campagna vaccinale, però molte decisioni sembrano essere in contrasto tra di loro, perché una riapertura e un ritorno alla normalità annunciato per il 19 luglio da una parte, la chiusura dei confini verso per esempio i tifosi italiani provenienti dall'Italia, e poi l'ammissione di un numero che non si è mai visto prima sugli spalti.
Sì, e per quanto riguarda le partite degli europei, il governo inglese e la federazione inglese hanno trovato probabilmente nella UEFA un alleato molto importante in un periodo critico, perché ricorderete qualche settimana fa Mario Draghi, ma anche Angela Merkel, avevano suggerito di spostare le semifinali e la finale degli europei in un'altra sede, e in realtà già qualche mese fa la finale della Champions League, che era prevista per ad Istanbul, venne spostata da Istanbul al Portogallo perché la Turchia aveva subito una ondata di casi. Ecco, questo non è avvenuto in Inghilterra, probabilmente perché se ricorderete, quando qualche mese fa venne annunciata l'idea della Superlega europea, cioè i club scissionisti che avrebbero formato un nuovo campionato europeo, i sei club inglesi scissionisti appunto vennero redarguiti molto pesantemente da Johnson, dalla federazione calcistica inglese, che ovviamente si allearono con la UEFA in quella circostanza. Ecco, probabilmente la UEFA in questo momento ha ritornato il favore. C'è anche da dire che a Wembley possono entrare soltanto i tifosi che hanno ricevuto entrambe le vaccinazioni o che presentino un test negativo nelle ultime 48 ore, però sì, ovviamente non ci saranno tifosi italiani, né tantomeno spagnoli da altre parti dell'Europa, soltanto residenti qui nel Regno Unito, probabilmente i 60.000 spettatori. Diciamo, la capienza di 60.000 persone non verrà raggiunta, io immagino, cioè saranno almeno 10.000 in meno, però sì, ci saranno molte persone a vedere la partita, così come ce ne sono state molte per le altre partite dell'Inghilterra nelle ultime giorni, ed è stato ormai comprovato che diverse migliaia di persone erano positive al Covid quando erano allo stadio, hanno contratto il virus viaggiando a Londra. È stato il caso di almeno un migliaio di tifosi scozzesi che sono venuti a vedere la partita della Scozia il 18 giugno, dunque chiaramente sì, la riapertura degli stadi ha provocato un aumento dei contagi.
Daniele Fisichella, la decisione di Londra naturalmente sarà limitata all'Inghilterra, dove ricordiamolo risiede il 90% diciamo della popolazione del Regno. Bisognerà vedere poi cosa faranno Scozia, Galles, Irlanda del Nord. Da questo punto di vista, ecco, c'è unanimità di vedute e di intenti?
La Scozia è stata sempre un passo indietro rispetto all'Inghilterra nella storia di questa pandemia, cioè il premier Nicola Sturgeon ha sempre scelto un approccio più cauto riguardo alla fine del lockdown. Per adesso le restrizioni dovrebbero finire il 9 di agosto, ma non è detto che continuino. Lo stesso vale per Galles e Nord Irlanda. Di solito è stata sempre l'Inghilterra la nazione a fare i primi annunci per quanto riguarda le riaperture. C'è anche da dire che il grande tema, il dibattito è quello sull'uso delle mascherine. Ieri Johnson ha detto che le mascherine diventeranno facoltative, però la comunità scientifica ha già raccomandato di continuare ad usare le mascherine al chiuso, per esempio nei centri commerciali, nei supermercati, e le compagnie aeree, EasyJet, Ryanair, British Airways, hanno detto che invece l'uso delle mascherine a bordo sarà obbligatorio, almeno per tutta l'estate. Aspettiamo invece l'ultimo annuncio la settimana prossima, quello che riguarda i viaggi all'estero. Per adesso, per chi ritorna dai paesi considerati in fascia arancione, tra i quali l'Italia, deve fare una quarantena di 14 giorni, probabilmente per chi è vaccinato non ci sarà l'obbligo della quarantena. Comunque sì, l'impressione generale è un rilassamento delle regole. La motivazione che Johnson ha detto se non ora è stata se non ora quando, cioè se non lo facciamo in estate quando potremo farlo, ma anche oggi il nuovo ministro della sanità Savi Javis ha detto i casi potrebbero arrivare addirittura a 100.000 al giorno già da fine luglio.
E sono conti che prima o poi faremo, sperando appunto in numeri e in numeri di zero certamente inferiori. Grazie a Daniele Fisichella, allora buona giornata campale a Londra.
Grazie, a presto.
Grazie e buon lavoro a Daniele Fisichella, giornalista freelance in Inghilterra da 12 anni. A proposito di cosa si può fare o cosa non si può fare, ci sono i recenti aggiornamenti sul sito del governo, il sito che link che vi ritwitteremo, così come Giulia De Luca ritwitterà anche un link con uno speciale della BBC sulla tabella di marcia dell'eliminazione del blocco delle misure. E ora, prima di andare dagli europei di calcio alle Olimpiadi, vi ricordo il numero di telefono per mandarci un messaggio, è il 335-5634-296.
This is the first Olympics in a century to be held during a global pandemic. We're here at the Tokyo Olympic and Paralympic Village where athletes will have to abide by a number of rules. It's located in the Harumi Waterfront District in Tokyo, away from the center of town. Built on reclaimed land, the apartments and the village plaza is set to welcome about 18,000 athletes and officials from all over the world.
E stiamo ascoltando un servizio che riguarda proprio l'Olimpiadi, in particolare girato nel villaggio olimpico. La giornalista racconta della prima Olimpiade del secolo che si svolge durante una pandemia, racconta di atleti che dovranno attenersi a una serie di regole, del villaggio lontano dal centro della città. Insomma, Tokyo si prepara al 23 luglio. Dal Giappone ci parla Matteo Miele, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Anzi, buon pomeriggio. Matteo Miele si trova a Kyoto, in particolare perché all'Università di Kyoto è Program Specific Assistant Professor al Centro per gli Studi sul Sud-Est Asiatico. Allora, innanzitutto a Matteo Miele, in quanto cittadino giapponese, qual è l'attesa, l'aspettativa? Le ultime notizie, lo dicevamo, sono quelle che parlano di Olimpiadi che forse ormai definitivamente potremo aspettarci a porte chiuse.
Sì, è una questione che è andata avanti per diversi mesi. Ancora oggi la popolazione giapponese è pare abbastanza contraria alle Olimpiadi, però il governo ha preferito andare fino in fondo. Il problema principale del Giappone è che il Giappone è un paese che ha reagito, ha fronteggiato la pandemia in modo abbastanza serio e con buoni risultati rispetto ad altri paesi del mondo capitalista. Il governo giapponese non ha per legge grandi spazi di manovra per obbligare per esempio i cittadini a determinati comportamenti o rimanere chiusi in casa. Questo non è possibile. L'unica cosa che il governo può fare è intervenire dichiarare lo stato d'emergenza e nelle singole prefetture, poi le prefetture possono limitare gli esercizi commerciali, ma non tanto gli individui. In ogni caso i giapponesi hanno reagito con, in gran parte con serietà, ci sono state, diciamo, delle limitazioni autoimposte, l'uso delle mascherine in Giappone era già abbastanza frequente prima della pandemia e oggi non viene messo in discussione. Il problema è che la campagna vaccinale è andata estremamente a rilento, ecco, questo è stato un po' l'altra faccia della medaglia dell'efficienza. La campagna vaccinale è andata molto a rilento e quindi questo poteva pregiudicare addirittura le Olimpiadi. Ancora adesso sono le percentuali sono molto basse, nonostante sono stati approvati 3 vaccini in Giappone, Pfizer, Moderna e AstraZeneca, però soltanto Pfizer e Moderna sono attualmente in uso, mentre addirittura circa 120 milioni di dosi di AstraZeneca che il Giappone è riuscito ad assicurarsi non sono state utilizzate e verranno donate ai paesi alleati nel sud-est asiatico e a Taiwan.
Matteo Miele, ecco, a questo proposito diciamo subito appunto che c'è la notizia della donazione di oltre 3 milioni di dosi intanto alle isole del Pacifico. Questo è anche un po' un modo da parte del Giappone di dire che c'è, che non c'è solo la Cina in quell'area a marcare la sua presenza, quindi dosi che arriveranno alle isole Cook o a Palau o alle isole Solomon o a Tonga, insomma. Quindi intanto una politica della donazione, ma poi invece una campagna vaccinale che finora ha raggiunto solo un numero di cittadini in termini percentuali, insomma un numero a una cifra forse ancora, per cui è questo che ha indotto Suga ad arrivare alla decisione finale. Parlavamo della torcia all'inizio della trasmissione, ha accorciato il suo percorso dal 9 al 16, passerà in diverse prefetture, ma anche lì appunto ci sarà una cerimonia nel posto in cui si erano tenute le Olimpiadi del 64 in Giappone, insomma un'Olimpiade che devia il suo corso. Ma Matteo Miele, lei vive a Kyoto, ma si occupa non solo di Giappone, in realtà lei segue molto da vicino le vicende di un altro paese che in questi giorni è nelle cronache, in particolare nelle righe di un appello da parte di Amnesty International alla comunità internazionale. Stiamo parlando del Nepal, che a detta appunto della denuncia di Amnesty potrebbe affrontare una ondata finale e purtroppo letale.
Sì, il Nepal è un paese che vive da anni una grave crisi economica, politica e sociale. In particolare ricorderemo tutti i terribili terremoti del 2015 e purtroppo ovviamente la pandemia. Anche in Nepal in realtà all'inizio la pandemia, il Nepal sembrava essere riuscito a limitare fortemente l'impatto, in realtà poi ovviamente la vicinanza con l'India, la questione del confine tra India e Nepal è un confine molto fluido, purtroppo anche lì la vaccinazione è andata a rilento per gravi responsabilità politiche. Inoltre il Nepal è un paese che cerca da anni, soprattutto dopo la fine della monarchia e l'instaurazione della Repubblica, di riposizionare la propria politica estera nei confronti costruendo un nuovo e più forte legame con la Repubblica Popolare Cinese a discapito dell'alleato storico che è l'India, che è un alleato molto particolare per il Nepal, però è ovviamente è il paese con cui il Nepal condivide storia e vicinanza sociale, linguistica. Ovviamente la cultura e la geografia sono due ostacoli molto forti a questo progetto di avvicinamento verso la Cina. Finora il Nepal ha ottenuto vaccini soprattutto dalla Cina e dall'India, soltanto dalla Cina e dall'India. Il Nepal è entrato nella cosiddetta nuova via della seta cinese alcuni anni fa. Anche se finora i vantaggi sul piano del commercio internazionale sono stati in particolare cinesi, e proprio questo avvicinamento alla Cina viene visto da alcuni analisti come un ostacolo per ricevere ulteriori vaccini. Recentemente gli Stati Uniti hanno garantito, c'è stata una dichiarazione, hanno garantito vaccini sia al Bhutan che al Nepal, un invio imprecisato di un numero di vaccini, però il Parlamento nepalese non ha ancora ratificato l'accordo con gli Stati Uniti, un accordo del 2017 che prevede aiuti per mezzo miliardo di dollari, e molti membri del Partito Comunista Nepalese, che è il partito di maggioranza, considerano questo aiuto di mezzo miliardo di dollari una via d'accesso all'alleanza indo-pacifica, quindi stanno frenando, e alcuni analisti considerano questo un ostacolo a ulteriori aiuti anche sul piano sanitario.
Matteo Miele, quindi un piccolo paese al centro naturalmente di una questione che è regionale e non solo, che affronta una fase acuta della pandemia. Lei si occupa anche di un altro paese ancora più piccolo che però offre tutta un'altra esperienza in materia, il Bhutan.
Sì, il Bhutan è, diciamo, il contraltare del Nepal in questa situazione. Il Bhutan è un paese ancora più piccolo, il Nepal è grande circa poco meno di 150.000 chilometri quadrati, il Bhutan è circa un terzo, più o meno come la Svizzera. La popolazione bhutanese non arriva a 800.000 abitanti, mentre invece quella nepalese sono 30 milioni, quindi anche questo è ovviamente ha un impatto. Però il Bhutan effettivamente è uno dei paesi che ha meglio reagito sia nella prima fase, nella prima ondata, è riuscito a chiudere i confini. Il Bhutan viene considerato tradizionalmente un paese estremamente isolato, in realtà il sud del Bhutan, come il sud del Nepal, esistono dei confini praticamente aperti, ci sono città, Kunseling o il Samtsuzhongkhar, che fanno parte di centri urbani più grandi con le città del West Bengal e dell'Assam, quindi anche lì quello che è successo in India ovviamente ha avuto un impatto forte, però il Bhutan effettivamente è riuscito, tra l'altro il primo ministro bhutanese, questo va ricordato, è un medico che nel fine settimana lavora all'ospedale di Thimphu. Il primo ministro nepalese, il bhutanese, è riuscito a vaccinare quasi il 100% della popolazione in circa 2 settimane. Il problema che sta vivendo adesso il Bhutan è ricevere la seconda dose, perché ovviamente l'India non può, vista la crisi in India, non può donare ulteriori vaccini. Adesso pare la Danimarca, come dicevo, sia gli Stati Uniti, però anche la Danimarca recentemente, pochi giorni fa, ha garantito al Bhutan l'invio di circa 250.000 dosi, perché il problema adesso è vaccinare la popolazione entro la metà di luglio per non vanificare il successo della prima campagna vaccinale.
E dunque contro il muro della seconda dose, ecco, rischiano di infrangersi molti sforzi fatti finora, non solo in Bhutan. Io ringrazio moltissimo Matteo Miele, in collegamento con noi da Kyoto in Giappone, dove lavora al Centro per gli Studi del Sud-Est Asiatico come professore assistente. Grazie, a presto.
Grazie.
E nel frattempo Giulio De Luca naturalmente vi ritwitterà il sito delle Olimpiadi, così come quello del quotidiano Asahi Shimbun, dove ci sono approfondimenti, così come anche quello del governo del Nepal e di Amnesty per leggere le notizie relative a quel paese. Adesso tutti in Australia.
Health authorities across Australia are monitoring the latest cases of community spread coronavirus. New South Wales reported 35 new local cases yesterday. 24 of these cases have been in isolation. 4 cases were in isolation for part of their infectious period and 7 cases were infectious.
E sentite le ultime notizie dall'Australia sui dati della pandemia. Abbiamo detto tutti in Australia, si fa per dire, perché in Australia non ci può andare nessuno, né dall'Australia può venire qui qualche italiano che vive laggiù, e ne sa molto Mary Rimola. La ringrazio molto per essere con noi. Buongiorno Mary.
Grazie a lei, grazie a tutti per l'invito.
Mary Rimola è la promotrice di una petizione, peraltro arriva subito un messaggio che ha a che fare con questa vicenda da parte di Maggie, che scrive: con molta probabilità non rivedrò più in presenza i miei fratelli che vivono in Australia, ormai hanno 80 anni e non potranno viaggiare. È la denuncia appunto di chi dall'Italia sa di non poter rivedere a breve figli, come nel caso suo, causa appunto le restrizioni imposte dal governo di Canberra. Allora, cosa avete scritto? Cosa ha scritto in questa petizione, Mary?
Sì, allora, in questa petizione noi, diciamo, non sono solo io in questa situazione, ci sono molti italiani. Chiediamo un'iniziativa del governo italiano, quindi della diplomazia italiana, nei confronti del governo australiano, per ottenere, aprire, diciamo, una trattativa, una negoziazione, e ottenere che i genitori di figli italiani emigrati in Australia possano raggiungere i propri cari, ovviamente avendo i requisiti sanitari fondamentali, quindi il Green Pass, e sottoponendoci anche a dei tamponi in partenza e in arrivo e alla quarantena richiesta dal governo australiano. La nostra richiesta però è che questa quarantena si possa fare presso il domicilio dei nostri figli, perché attualmente la quarantena imposta dal governo australiano è assolutamente inaccessibile per chi voglia arrivare lì, in termini di costi, in termini di isolamento. Quindi stiamo chiedendo al governo italiano di aprire una negoziazione con il governo australiano, perché l'incertezza rispetto ai tempi per poter raggiungere i nostri cari è predominante. Noi sappiamo che il governo australiano ha un piano per gestire la pandemia, ma non ha i tempi, non ha stabilito dei tempi. Attualmente si sa che fino a giugno 2022 non si potrà entrare in Australia, ma probabilmente questo termine verrà esteso fino al dicembre 2022 e poi non si sa che cosa accadrà. Quindi è una situazione difficile.
Una distanza che si preannuncia davvero così ampia, molto più di quanto avreste immaginato. Appunto, anche Maggie, la cittadina australiana che ci scrive, in Italia da 50 anni, parla di una campagna certo in corso in Australia, ma non adeguata. Un'altra domanda, Mary, prima di salutarci: le adesioni alla vostra petizione, che peraltro rilanceremo naturalmente anche dai nostri account, che riscontro avete avuto finora?
Sì, allora adesso stiamo raggiungendo le 2500 firme e ovviamente abbiamo necessità di raggiungere tutti quei parenti, familiari di italiani emigrati in Australia che ancora non la conoscono, ma che sono interessati a questo bisogno, a questa esigenza. Quindi sì, abbiamo necessità di dare spazio a questa realtà che sta crescendo, una realtà di disagio.
Allora, Mary Rimola, intanto noi faremo il possibile per diffondere la petizione e appunto l'augurio che è riuscito a trovare una strada per far arrivare su un tavolo negoziale, come lei diceva, questa questione. Grazie, in bocca al lupo.
Grazie a voi, a tutta la redazione, a tutti gli ascoltatori.
Mary Rimola ci aveva scritto appunto sul nostro account Facebook di questa storia e naturalmente abbiamo ritenuto che fosse una cosa utile poter rendere nota la vicenda. Finisce qui una puntata dedicata alla pandemia, annunciando un altro evento che doveva essere un evento finale, conclusivo. Domani a New York la grande parata per gli eroi del Covid, carri decorati che sfileranno per Broadway, una sfilata dedicata a medici, infermieri, insegnanti, personale dei trasporti, commercianti, rider, ma appunto anche qui non si tratterà di una festa che chiude un'epoca, l'epoca del Covid. Allora, voi rimanete con Radio 3 per seguire un'altra puntata di Radio 3 Scienza. Radio 3 Mondo torna domani alle 6:50 e poi alle 11:00. Un grazie e un saluto da Marco Azzori alla console, Marco Pompi in regia, Giulia De Luca in redazione, un buon ascolto da Anna Maria Giordano.